per conti invece non la conoscono ancora perché provengono da un'altra d'Italia, hanno fatto il consiglio, vengono dall'Italia, vengono anche dal sud, o anche dal nord, quindi dal centro, quindi siamo tutti quanti, diciamo, ora in comunione con lei nell'ascolto. Come? Sono dei trevisani. Noi lo conosciamo, sappiamo dei suoi trasporti, però c'è stato poco perché gli avete messo paura. Allora, dico solo alcune cose per inquadrare, per ambientare la relazione in questo contesto. Cosa significa? Perché noi diciamo, abbiamo messo come tema il Concilio dell'Italia, abbiamo un po' modificato il tema della convivenza e abbiamo messo in relazione il Concilio dell'Italia. Cosa significa per la speranza del comunità cristiana essere chiamati a condividere la responsabilità e il costo educativo delle sue varie forme di termini? Come dire la verità di sempre alla gente d'oggi? Era sempre questa la preoccupazione essenziale della Chiesa ai tempi del Vaticano II, ed è per questo che abbiamo messo in relazione. La Chiesa che cerca di conoscere, capire il mondo, di capire quali sono le attese per farlo dialogare con Cristo. Per capire meglio questo collegamento tra concidere la Chiesa educativa, siamo invece a vedere tra noi un signore di libertà, che ha partecipato il giovanissimo da umiliare, del vecchio di Bologna e dall'Aversario, a diverse sezioni del Vaticano II. Vivendo da protagonista diretto alcune delle espressioni principali che diventeranno poi centrali in tutta la sua successiva opera pastorale. Presidente prima nazionale, poi internazionale in Pascisi, è stato poi anche presidente della Commissione Giustizia e Pace della CEI, diventando una delle figure di riferimento per il movimento pacifista di spirazione cristiana. Verbo emerito di Crea è uno dei più noti vescovi del Vescovato italiano. Per la progettualità pastorale del suo rapporto franco con la gioventù. Visto che il suo franco rapporto con i giovani è vero, secondo lei, che l'avere l'esperienza educativa non solo nelle loro stessi, ma negli adulti, che non abbiamo forse approfondito abbastanza la conoscenza del Vaticano II, che non sappiamo entrare nel loro modo di vedere la realtà, che ignoriamo le esigenze che esprimono a volte anche in modi esagerati e trasgressivi. Genitori, insegnanti, educatori non possono sottrarsi le proprie responsabilità e neanche il movimento del consiglio. Lo voglio scartendo la certezza uno dei mezzi per fare completamente direttamente da noi. L'educazione deve essere una coeducazione, perché se manca la condivisione non si ottiene alcun effetto positivo. Solo il dialogo e l'incontro fanno capire che c'è un valore nello studio e nel lavoro che si diventa pienamente libero solo se si è responsabile. Ecco, si chiarisca questi punti al suo modo, come sa lei, un equilibrio attento tra pensiero e serenità interiore, e poi si dica anche due parole riguardo al incontro col Papa di domenica. Grazie.
Ecco, buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Ve lo dico prima, ecco, perché poi ero incerto se partire domani mattina, ma parto stasera, appena fatto la conferenza, e appena detto la messa vado via, prima che mi tiriate i pomodori. Perché, intanto chiedo scusa, parlo in piedi, quando ero giovane parlavo in piedi perché non so addormentassero gli ascoltatori. Adesso alla mia età parlo in piedi, se non so addormentare io. E chiedo scusa anche che non ho il discorso scritto, il Papa, i cardinali leggono sempre, ma in una piccola città, non dico di Cregione perché ci siete tutti, dove quando chiesi scusa di non aver il discorso scritto come meritava il pubblico, l'organizzatore, forse un po' emozionato, disse no, monsignore, può parlare a Vandera. Ecco, ed è quello che farò oggi. Intanto così vi dico subito che comincio con tre cose. Due barzellette e una contestazione a Papa Benedetto, poi vedrete perché. No, domenica scorsa era romano, che nella diocesi di Ivrea, alla fine l'ho salutato, ma ha detto che il concilio di sua santità bisogna rilanciarlo, gli ho detto. Vedete che è tutto lì. Dunque comincio con una barzelletta. Dicono che un rabbino ebreo è morto San Pietro già ha detto vieni in paradiso, se non sono ebreo, abita, abbiamo fatto un consiglio e li prendiamo tutti. Ma davvero? Sì, vieni, ecco, guarda, quelli sono tutti protestanti, ortodossi, ma sono dei vostri. Quei gialli laggiù sono tutti buddisti. Ma che loro in paradiso? Ma dice, quei neri là in fondo, che sono quasi tutti animisti, ma anche loro in paradiso. Ma davanti arrivano accanto un gran muro. Parla piano, dice San Pietro, perché se di là ci sono i cattolici, credono di essere soli. Noi ridiamo, ma era così, sa. Era così, chi non era cattolico, chi non era battezzato. E adesso qui io contesto Papa Benedetto, che di contanto ha detto, a me ha già fatto dire la messa in latino, un arretrato. Beh, lui ha detto, guardate, qui ci sono 30 persone che stanno bene in latino, e un prete che sta bene in latino, dica la messa anche in latino. Cioè, nel senso che bisogna partecipare, che vuol dire che quelli che sanno l'italiano e hanno preso l'italiano la dicono in italiano, no? Ma e lì sono i giornali, no? Ma ditemi voi, quale giornale ha notato che nel dicembre 2007 Papa Benedetto ha firmato un documento dei teologi che dice, vi ricordate che insegnavamo che c'era il limbo per i bambini, poverini, mandarli proprio all'inferno. In paradiso non possono andare perché non sono battezzati. E allora il limbo era un posto dove stavano bene, sa. Mandavano il gelato, andavano al cinema, guardavano la televisione, ma senza vedere la visione di Dio. Non si diceva così. E Papa Benedetto dice, no, non è mica vero, non c'è mica il limbo. Delle suore in Burundi, a cui predicavo, dice, ma allora cambia tutto, ditelo a Papa Benedetto. Perché se non vanno all'inferno, se non vanno all'inferno, dove vanno? In paradiso. Il che noi abbiamo sempre pensato, ma non tardavamo a dirlo. Guardate che è importante questo. Io dico anche che noi diamo tutte le colpe ad Adamo, e siamo figli di Adamo, siamo figli di Gesù Cristo. San Paolo dice il primogenito di ogni creatura, è lui che ha fatto tutte le cose. Se lui ha fatto tutte le cose, il mondo è un mondo soprannaturale. Ma allora ci avamo? Allora sì, vi racconto l'altro, dopo cerco di essere serio se ti riesco. Sempre quello che va di là e dice a San Pietro che io vorrei vedere Adamo. Ma non si può, figurati, c'è tutta la vita che sogno di vedere Adamo. Beh, ti sei anche comportato bene, vado a chiedere il permesso. Torno dopo un po', dico, è un permesso eccezionale, ma solo per 3 minuti. Ma dico, ho solo una domanda da fargli. E lo porta da Adamo, dove si muore. Adamo, come c'è? Parla tanto del tuo peccato. Che dici che è stato un peccato di gola, Che dice che è stato un peccato d'orgoglio. Che dice che è stato un peccato sessuale. Che dimmi un po', ma com'è stato il tuo peccato? Dice, è stato originale. No, noi lo chiamiamo originale perché ha due origini. Io dico che è originale anche perché l'origine dentro. Io sono così importante che faccio di testa mia, ma guarda che Dio ha detto, ah, dico quel che voglio, faccio quel che mi pare, ma gli altri se mi serve bene, se no peggio per loro, no? Il peccato è quello lì fondamentalmente, ed è quello che ci chiude di fronte a Dio. Perché? Perché Dio è amore. Che lasciatemi citare Monsignor Tonino Bello, no? Lui diceva, no, lo conoscete, no? Un vescovo morto giovane per i bravi, i vescovi bravi muoiono giovani. Beh, qualche volta anche vanno avanti, non so. Allora lui diceva, vedi Don Luigi, che ero poi io, se fossero uno più uno più uno fa 3, ma sono uno per uno per uno fa 1. Sono totalmente l'uno per l'altro. E noi siamo come Dio si vuole, non se siamo l'uno per sé, ma se siamo l'uno per l'altro. E questo è il grande problema, eh? E siccome la tendenza, il mondo cresce e noi lasciamo dentro questo mondo che è chiuso per sé, peccato originale, e il grande problema è di aprirsi a Dio e di aprirsi agli altri. E l'educazione è proprio questo, di fronte alla tendenza che noi abbiamo fin da bambini, perché è tutto quanto che ci porta, aprite la televisione, non è tutto. Abbiamo perfino inventato un brutto proverbio, che è quello di meno cristiano che ci sia, ognuno per sé e Dio per tutti, cioè io penso a me e gli altri saranno, è così. Allora siccome nascono in questo mondo, che è il mondo della chiusura, del peccato originale, il grande problema è di aprirli a Dio e agli altri. Allora come la mettiamo con Papa Benedetto che dice che in fondo il battesimo l'importante è aprirsi a Dio e agli altri. Allora io ho scritto anche un libretto, poi vi le lascio lì da vedere, mica potevo, poi non sta a me fare le reclame dei miei libri, uno ce l'ha, ma un altro a San Giovanni 3:15, vi do i numeri ma sono di San della Bibbia, noi leggiamo nel commento a Gesù e Nicodemo: chi crede in Cristo sarà salvo, e chi non crede, ah no, andate a vedere il greco, la virgola l'ho messa prima, chi crede, virgola, in Cristo sarà salvo, cioè è Cristo che salva tutti, anche quelli che non lo sanno. E io dico sempre che quando andremo di là, mi hanno detto che fai dei consigli si intendere, vanno in paradiso. E vedrete che in paradiso la maggioranza non sono cristiani. Lui dice così cattivo, no? Ma se vanno tutti cristiani sono 1,5 miliardi, gli altri sono 4,5 miliardi. È Cristo che salva tutti, perché lui si rompe il chiuso, Ma l'importante è credere e aprirsi. Le due tendenze che abbiamo, chiuderci e aprirsi. L'educazione in genere è l'educazione a chiudersi, E direi soprattutto questo mondo occidentale. Ecco, sapete come ha detto il Signore, come era chiamato, usava la parola aramaica, mammona. Mammona non è una mamma grande, Ha detto la traducono ricchezza, non è solo ricchezza, è ricchezza e potere. È tutta l'educazione del nostro mondo occidentale, è alla ricchezza e al potere, che è la cosa più contraria a Dio, perché è l'educazione a chiudersi. Noi guardiamo tutte le cose, ma questo nelle volte i governi, ma guarda, questo ci aiuta contro l'aborto, poi lo fanno, poi dopo vanno per conto loro, difendono la famiglia, dice uno, affermi gli dei per morta, invita alla piazza. Erano tutti i politici con tutte le loro famiglie. No, e cioè, ecco. In realtà la grande educazione che noi stiamo dando, noi ci lamentiamo dei ragazzi, diceva, no? Ma fanno i bulli, cosa fanno? Hanno imparato da noi grandi. Perché tutta la nostra educazione è fargliela, è fare i furbi per guadagnare, per avere il potere a qualunque cosa, a tutti i livelli, A tutti i livelli. Allora io credo che la grande educazione è aprirsi a Dio, ai valori e aprirsi agli altri. E io dico che il consiglio, non dica che fosse questo, come l'ho ripensato, perché io delle volte scandalizzo a dire che i primi convertiti dal consiglio siano stati degli escluti. Perché alla fine avevamo delle idee che non avevamo al principio. No, perché c'era chi ha tirato fuori la Bibbia, la liturgia, le comunità, anche lui ho pensato, cioè abbiamo maturato insieme, quella è la grande cosa. Lo stesso Papa Giovanni ha avuto un'intuizione del concilio, ma lui gli andavano abbastanza bene i 72 documenti preparati, che gli avevi detto quando c'è stato sentito, ma questa è tutta roba, non portava mica a fare un consiglio, portava una commissione che riassumesse il meglio del passato. Lui ci ha dato apertura, ha fatto capire che era nelle nostre mani, e noi alla fine siamo arrivati a delle cose a cui la maggioranza non credeva, non pensava. Questo che dimostra proprio il dono dello Spirito. E voi sapete che il consiglio ha fatto alla fine non 72 documenti, ma poi li abbiamo ridotti a 16. E tre sono dichiarazioni, cioè di singoli punti, per esempio la libertà religiosa, importante, ma singoli punti. 9 sono decreti, i decreti sono di carattere pratico. Cosa devo fare il vescovo, devo fare il prete, devo fare il frate, devo fare il missionario, devo fare i laici, devo fare i seminaristi, cose importanti ma di carattere pratico. Ma in tutti i 20 concili che c'erano stati ecumenici, ecco, tutte le volte in video, in video fino a un certo punto i ragazzi, perché i ragazzi non imparano più niente, spingono un bottone e sanno tutto, così non pensano più, ma non si accorgono che prendono quello che gli ha messo dentro gli altri, no? Non ci facevano imparare a memoria, oh. Sapete come erano i 20 concili? Nico e scappo, fa Nico, la, le vivi ancora, si erano tre volte. Nicea, Costantinopoli, Efeso, Calcedonia. Nico e scappo. Cocco Costantinopoli, due, Nicea. La, terra, Nicea, primo, secondo, terzo, quarto, li vivi ancora, Dione, viene Costanza, si erano tre volte. Firenze, Laterano, quinto, Trento, praticamente. No, è come voi aprite dito nella lettera di San Paolo posto in Filippesi, dov'è? No? Rococò, Galecchi, Coltecè, Titi, Filippi. Romani, Corinzi, Rococò, Galecchi, Regini, Filippesi, Galecchi, Coltecè, Colossisi, che sono i Sesi, Titi, Tito, Timote, Filippi, Ora, in tutti i 20 consigli, Nico e Cacco con Nico, i documenti fondamentali sono le Costituzioni. Il Consiglio Vaticano II ha fatto 4 costituzioni, E le 4 costituzioni sono proprio, non dico senza volere, il gioco dello Spirito Santo, è per aprirsi agli altri e per confermare la nostra fede. Ha fatto, ecco, qui non ne vogliono sapere, c'è anche in quel libro lì, mi sgridano, perché sono quelli di Bologna che hanno detto, ha fatto delle rivoluzioni copernicane. Rivoluzione copernicana vuol dire, voi sapete, noi diciamo anche noi, come è nato il sole, come è sorto il sole stamattina, come è andato giù ieri sera, ma che ignorante, non va mica su e non va mica giù il sole. Ma una volta si pensava, perché viene da pensare che la terra sta ferma, che il sole gira, no? Copernico era polacco, ma aveva studiato a Bologna, e dice no, è il sole che sta fermo, è la terra che gira. Allora la rivoluzione copernicana è dire che quello che sembrava il centro che invece è subordinato e viceversa. Non è vero che una volta dicevamo che l'umanità è subordinata alla Chiesa, tant'è vero che chi è fuori dalla Chiesa non si salva. E invece la rivoluzione copernicana è la Chiesa ordinata all'umanità. Lì è stato Padre Giovanni che ha avuto la prima intuizione. Io quando arrivai al Concilio sono diventato vescovo nel 63 e quindi sono andato alla seconda sessione. Quando arrivai trovai che i vescovi stavano pronto a... stavano riflettendo. Dice, ma come? C'è un Concilio aperto e il Papa fa un'enciclica così importante senza dirti niente, aveva fatto la parte di interesse. Perché è parte importante, a parte il patto della pace? I papi scrivono le encicliche su delle cose religiose per i cattolici. Papa Giovanni scrisse sulla pace per tutti gli uomini di buona volontà. Adesso tutti i papi, anche il Papa Benedetto, ha messo e per gli uomini di buona volontà. Ma come? Cosa c'entra? No, la Chiesa non è fatta per sé, è fatta per l'umanità. Quello che si chiama il regno di Dio, una volta diciamo che il regno di Dio era la Chiesa, adesso questi giorni che oggi sanno tutto, ma ai nostri tempi dicevano così, la Chiesa, no, la Chiesa è l'umanità, il regno, è l'umanità che riconosce Dio come re, e la Chiesa è lievito, quando si fa il pane non è che tutto deve essere lievito, il lievito è fatto perché tutto diventi pane. E allora il Papa Giovanni scrive per gli uomini di buona volontà. E noi nel Concilio abbiamo fatto una Costituzione, l'ultima, la Gaudium et Spes. Gaudium et Spes, le gioie e le speranze degli uomini sono le gioie e le speranze della Chiesa. E l'utile angoscia degli uomini sono le utili angoscia della Chiesa. Perché non c'è la Chiesa di qua e l'umanità di là.
La Chiesa è il lievito al di dentro, perché tutti gli uomini si aprono a Dio e si aprono agli altri. È importante. Io, quando fecero il suo, a parte il fatto che dobbiamo essere grati al Cardinal Balestrero, che allora non era vescovo, ma era generale dei Carmelitani, che era anche il centro superiore generale, perché cominciava inutile angosce, noi cominciamo sempre di lì, inutile angosce di Anza, e dico, ma mettiamo almeno prima le gioie e le speranze. Ma sì, se non avrei dovuto dire la famosa Costituzione, luctus et le gioie del pensiero sono in numero. Finalmente una volta la Chiesa dice che le gioie e le speranze degli uomini, dei papà, delle mamme, dei lavoratori, degli emarginati, dei sofferenti, sono le gioie e le speranze della Chiesa. I lutti e le angosce sono i lutti e le angosce della Chiesa. Il ricordo si divide in due parti. La prima, che cos'è l'essere umano? Non è cristiano, ogni essere umano. La famiglia, non la famiglia cristiana, ogni famiglia. L'economia, no, ogni economia, ogni cultura, ogni fase. Ricordo che quando presentarono la prima stellura, un gruppetto di vescovi dice: ma allora dove va a finire la Chiesa? Dove va a finire Gesù Cristo? Questo qui è troppo umano, troppo naturalista. E noi l'abbiamo mica cambiato. Alla fine di ogni capitolo abbiamo messo il motivo di fede, che non cambia le cose, che ti dà la carica. Il valore dell'essere umano, come dobbiamo stimare, valutare ogni uomo, tanto più tu cristiano che sai che Dio si è fatto uomo. La famiglia, ogni famiglia, tanto più tu cristiano che sai. L'economia, tanto più tu cristiano che sai, si parlava della Chiesa dei poveri. Cioè, per dire che la fede non ti fa cambiare, ti dà una carica nuova. In quel libro che ho scritto non hanno voluto che mettessi il titolo Vescovo e laico. Allora rimane messo il dialogo con i lontani, che è rimasto solo un vescovo un po' laico, perché per me laico non vuol dire anticristiano, vuol dire umano. E allora la fede non ti fa essere anti-umano, ti dà la carica per esserlo di più, e tu su quel piano tu puoi parlare con quelli che non sono cristiani, con quelli che hanno un'altra religione, anche con quelli che sono altri, che dicono di essere altri, sul piano laico. Ma tu ti dà la carica, tu cristiano, tant'è vero che Dio si è fatto laico. Giovanni Battista era di famiglia sacerdotale, ma Gesù era di famiglia laica. È vero che alla fine ha fatto per 3 giorni il prete, no? È morto ed è risorto. Prima ha fatto per 3 anni il cristiano, ma prima per 30 anni ha fatto il laico. Per far capire com'è importante la vita di Nazaret, sembra buttato via, perdere tempo, ma come? Sei venuto per salvare il mondo e spendi 30 anni a fare il falegname, c'era proprio lì. Sì, per far capire che anche facendo il falegname lo faccio per l'amore di Dio e per la dedizione agli altri. Direi che è una specie di rivoluzione copernicana, cioè la vita per la morte e risurrezione, ma in realtà è la morte e la risurrezione per far capire l'importanza della vita. Allora io credo che la grande testimonianza che noi siamo chiamati a dare è proprio quella dell'apertura agli altri, del rispetto per gli altri. Ecco, io credo che il nostro mondo occidentale, soprattutto, che tra l'altro agli occhi di tutti nel mondo è il mondo cristiano, no? Ecco, e il mondo cristiano sta dando l'esempio di chiusura, di egoismo, di... e questi ne vediamo se gli altri che la prendono, se gli altri si mettono insieme, i musulmani che sarebbero più divisi di noi, più dei protestanti ortodossi cattolici, sassuniti, sciiti, che sono, ma si mettono insieme perché i cristiani si presentano come quelli che vogliono dominare il mondo e che non li riconoscono. Il razzismo è la grande controtestimonianza che noi cristiani abbiamo. Io penso sempre a quelle famose fotografie della soldatessa americana che spoglia nudi gli iracheni e li passa davanti per vederli eccitare. Questo qui vuol dire che per 100 anni i musulmani dicono: guarda come sono i cristiani, era una così, ma dicono: guarda come sono i cristiani. Ecco, l'educazione e l'apertura agli altri. E io credo che l'importanza
che noi abbiamo, proprio perché tutto quanto mira al mammona. Aprite la televisione, leggete i giornali, e tutti avere più soldi, star meglio, dominare, comandare, che è la cosa più contraria allo spirito di Cristo. Credo che se era per insegnare la libertà, non c'era bisogno che il Signore, che Dio si facesse uomo. Si è fatto uomo per insegnare la solidarietà, l'apertura agli altri, la dedizione agli altri. Ecco, questo io credo che sia il fondamento. E certamente per far questo, ecco, allora bisogna che noi lo facciamo sentendo come cristiani che stiamo rispondendo alla parola di Dio. E che io credo, padre Calati, che era il generale Luca Mazzaroli, lui diceva che il documento fondamentale del Consiglio è proprio la Dei Verbum, la parola di Dio. Io ricordo, nella prima sessione io non c'ero, potete dire perché volete, io non c'entro, ma alla seconda, ecco, perché presentarono il primo documento, che era come noi dicevamo una volta, che le fonti della rivelazione sono due, parola di Dio e traduzione. Ma noi insistavamo sulla traduzione che è il magistero della Chiesa, ricordo i miei tempi si leggeva mica la Bibbia. Era in Puglia sopra Manfredonia, stanno aprendo un monastero di Pulsano. Il dottore che mi guidava aveva studiato a Bologna durante il concilio, dopo Bologna c'era il cardinale Arcano, aveva comprato una Bibbia. Quando sua mamma ha visto che aveva la Bibbia, è andato a dirlo al parroco, e il parroco è arrivato e ha detto non si legge la Bibbia. Era così i nostri tempi. La Bibbia la leggono i preti, neanche quelli qua, che sono molti dei consigli, insomma, ecco, i vescovi o i papi, e poi dopo cavano fuori dalla Bibbia quello che serve per dire, ecco, noi studiavamo il catechismo, non la Bibbia, si studiava a memoria, no? Solo che cosa veniva? Che la religione, che cos'era la fede, era sapere perché è importante la Bibbia. Perché Dio è amore. Noi siamo chiusi in peccato, no? E lui vuole che arriviamo all'amore, ma vuole che ci arriviamo non bam, un colpo di bacchetta in testa, vuole che impariamo umanamente. Allora si prende il popolo ebraico, no? E comincia, dai, a Dio, a Yahweh, non farti immagini di Dio, lo leggeremo oggi proprio nella prima lettura, eh? E poi ama, comincia ad amare il prossimo è quello che è vicino, eh? Anche è vero che lo diceva, ama il prossimo e odia il nemico, eh? Poi Gesù dirà, ama anche il nemico, il prossimo, anche quello che non conta. Perché voler bene a quelli che hanno i soldi e hanno il potere è facile, eh? Che riescono anche le veline. Ma è amare quelli che non contano. Negli ebrei, quelli che contavano solo gli uomini, le vedove erano alla mercé di tutti, gli orfani non ne parliamo, e lo straniero se era da solo finiva schiavo. Ama la vedova, l'orfano, il pellegrino. Ecco. E poi arriva Gesù a dire, guardate che Dio è amore, e ogni uomo è tuo fratello. E allora, la Bibbia... Io dico sempre, se uno va in Inghilterra per parlare con l'inglese, per capire l'inglese, devi imparare la lingua dell'inglese. Se uno vuole ascoltare quello che Dio ti dice, devi imparare la lingua con cui Dio parla di te. E allora, quanto più impari bene la Bibbia, soprattutto il Nuovo Testamento, tanto più ascolterai quello che Dio dice a te. Perché la cosa importante è pensare che Dio, prima della fondazione del mondo, quando ha creato il mondo, ha pensato a ognuno di noi. Immaginate quanti mondi ci sarebbero stati senza di noi, no? Bastava che non si conoscesse il papà, la mamma, erano degli altri, magari meglio, beh, meglio di voi, no? Sono diversi da voi. Ecco, quelli di Treviso, per esempio. Allora gli dico che mio padre era torinese, ma nella prima guerra mondiale era al fronte, ma faceva parte di un conflitto che ogni tanto lo mandavano a quartier generale, che era Treviso. Lui conosceva bene Treviso perché è vescovo Lunghi, un certo parroco della cattedrale, Monsignor Bettamin, giocavano gli scacchi insieme, era un uomo così distratto che quando prendevano il caffè metteva il caffè nello zucchero di solito. dopo Caporetto, dice qui ti tocca arrivare al Po. Allora hanno trasferito il quartier generale a Bologna. Quando il gruppetto l'ha mandato al quartier generale, l'ha mandato a Bologna. Ecco, mi scuso mia mamma, che era di Bologna, come si capisce dal parlare, perché la lingua è materna, è la mamma che insegna a parlare. E allora mia mamma era bolognese. Ma poi quando si sono sposati, par condicio, né Torino né Bologna, e allora è andato nel Veneto, era del Partito Popolare, andavano a fondare le Leghe Bianche, prima a Verona, e poi a Vicenza, secondo il primo è appena andato a Bologna perché era appena arrivato a Verona, secondo Vicenza, poi andò a Treviso nel settembre del 23, il fascismo ha sciolto le Leghe Bianche, ma si era già mescolato con il Paese, l'Azione Cattolica, è rimasto a Treviso, da me in due siamo anche tutti a Treviso, Cioè io sono figlio di Caporetto, no, mica che abbia fatto Caporetto per me, ma per dire, insomma. Cioè, quando ha creato il mondo, dice il Signore, è come stato un mondo in cui ci sia quello lì, quella lì, quella lì, quella lì, quello lì. No? Ci ha pensato da sempre. E vuole che arriviamo all'amore. Allora parla ognuno di noi. La preghiera, prima che domandare, è ascoltare. Ascoltare. Ecco. Perché non riuscivo a dormire, però sono da 20 in un'ora. Mi ha detto tre cose il Signore, no, e le fa venire fuori così, Ecco, perché il Signore ci sta pensando, ma quanto più noi allora diventiamo familiari con la parola di Dio, e tanto più siamo in grado di ascoltare la vocazione, Perché Dio chiama ognuno, i preti, sa, diciamo, i preti, le suore, la vocazione a fare i preti, le suore, d'accordo, ma la vocazione a fare il cristiano, la vocazione a fare l'uomo. Diceva Elder Camera, da un commento al consiglio, Roma 2 del mattino, perché tutte le notti aveva fatto la promessa al Signore di svegliarsi per fare un'ora di preghiera, è stato con me due volte, c'era la sveglia, lui mi disse, non lo consiglierei a nessuno, ma ringrazio il Signore perché mi ha sempre fatto riaddormentarmi. Ma lui durante il consiglio, in quell'ora lì, pregava e pensava, poi scriveva la sua comunità, ha raccolto tutto lo svolgimento del consiglio, eccezionale, ma come lui, ecco, sentiva il Signore che si parla, Ecco, la preghiera è mettersi ad ascoltare il Signore. È grave, è una cosa grande, perché allora di fronte a tutte le difficoltà, di fronte alle difficoltà avrebbe dire, ma no, ecco, se quella è il Signore che chiama per questo, Ecco. E pensare allora anche nelle situazioni più difficili della vita, che il Signore sta pensando, sapete quella storia della moglie, racconto perché le sapete, tutta quella brasiliana, no? di quel tale che aveva detto, aveva fatto un patto con il Signore, mi raccomando, no, viene sempre con me, ogni tanto gli faceva vedere le due pedate del Signore. In un momento difficilissimo, fammi vedere che erano due pedate solo, il Signore proprio adesso mi hai lasciato, sono soltanto io a camminare. No, quelle sono le mie pedate perché ti ho preso in mano. Ecco, avere questa fede, questa qui è questo che ti era dato il consiglio, Ci ha richiamato all'importanza, la fede è essere a tu per tu con Dio, in ogni momento della nostra vita. Poi magari, mica sempre facile, una delle pagine più consolanti del Vangelo è quando la Madonna e San Giuseppe hanno portato Gesù nel Tempio 12 anni, no? Perché a 12 anni uno diventa grande dentro, loro lo portano a Gerusalemme, anche adesso se andate al Muro del Pianto a Gerusalemme, trovate sempre dei ragazzini di 12 anni che danno il rotolo della Bibbia, no? Del Pentateuco. E allora anche Gesù lo porta e poi tornano a casa, ma i ragazzi vogliono andare a suo padre o con la madre, la mamma non dice sempre, ma il motivo è con Giuseppe, vedrai che è con Giuseppe. E Giuseppe dice, è tanto devoto della Madonna, vedrai che è andato con la Madonna. E poi arrivano la sera a Ramalla, no? Si è andata alle chiese di Ramalla dedicata alla Sacra Famiglia, ma non era con te, ma credevo che fosse con te, no, torna in lì, dopo tre giorni, come è risorto dopo tre giorni, lo trovo nel tempio, ma Gesù, ma perché hai fatto così? Ma non sai che devo essere nelle cose del Padre mio. E loro non capirono, che bello. Se non hai capito loro, qualche volta possiamo non capire anche noi.
L'importante è continuare a credere, è importante continuare a dire sì Signore, la fede di dire Signore sì, la difficoltà nel capire che cosa, eh? Io la penso ai piedi della croce, noi sappiamo come è andata a finire, lei forse no, è lì il momento della fede, eppure se il bravo uomo se eppure, eh? Ecco, questa qui allora è la prima costituzione che io dico, la seconda, la parola di Dio. È parola di Dio fatta carne, il verbo si è fatto carne. È lì la parola, Gesù Cristo. E Gesù Cristo è lì l'umanità. Ecco, proprio stavolta mi veniva da pensare Gesù è l'umanità. Quindi ogni essere umano è in qualche modo deduzione. Quando vediamo chiunque, qualunque noi vediamo, anche il tipo più antipatico, anche chi... Eppure ecco, Gesù lo sta amando, ogni prossimo come te stesso, sta amando anche quello, perché anche quello deriva da lui. E Gesù Cristo, io dico sempre, quando uno muore, per tutta l'eternità, sta come era nel momento della morte, no? Sta amando, ma guarda che ha i cambi, ha i debiti e ha il mal di stomaco. Quello passa e poi dopo rimane da morte. Quello è chiuso in sé, e anche me allegro, ma è chiuso in sé, rimane chiuso in sé. E quando eravamo giovani, adesso non uso più perché c'era un gioco delle belle statuine. Ecco, e siccome eravamo in sette, lo facevamo, uno sta sotto, le belle statuine, uno, due, tre, e si voltava. E uno restava com'era, loro guardavano quello che era nella posa migliore. E il Signore fa le belle statuine, uno, due, tre, e ti chiama. E tu rimani come eri, stai amando, stai chiudendoti, no? E allora Gesù nell'eternità, la sua umanità, è com'era al momento della morte. E com'era? Era Padre, nei tuoi mani consegno la mia vita, Padre, perdona loro. La pienezza dell'amore di Dio, la pienezza dell'amore verso gli altri. E tutta la vita è stata così, no? Noi abbiamo deciso che Gesù è nato il 25 dicembre, abbiamo mica trovato l'anagrafe di Betlemme, eh? Ma siccome a Roma diceva c'era la festa di Mitra, il sole che nasce, perché in quelle notti lì, per quei giorni lì, sono i giorni in cui c'è il buio più lungo e il giorno più corto, dopo il 22 comincia a crescere il sole, la luce, e allora il sole che nasce era Mitra, e noi pronto, fregati, il sole è Gesù Cristo, abbiamo sempre fatto così, il primo maggio, no? La festa dei lavoratori, le bandiere rosse, San Giuseppe lavoratore, che quando il cardinale al carro disse la messa in piazza la prima volta sotto il portico del Renzo, dicevano ci avete rubato la nostra festa, è nostra quella festa, eh? Allora noi che invece il 25 dicembre, no? Tanto è vero che io andavo sempre in luglio in America Latina con i miei preti, un anno sono dovuto andare in giugno, allora il 23 giugno, alla sera del 23 giugno, tutta l'America Latina è piena di falò, in onore di San Giovanni Battista, il giorno dopo. Perché? Perché là sono sei mesi di differenza e comincia a crescere la luce allora, no? Ecco, allora abbiamo detto, 9 mesi prima che sia nato, che cosa è successo? L'annunciazione, no? L'incarnazione. Leggete la lettera agli ebrei della festa dell'annunciazione, dell'incarnazione. Finora hai voluto l'olocausti, sacrifici, ora mi hai dato un corpo, ecco mio Padre per fare la tua volontà, no? Dal principio alla fine. E allora il Signore si rende presente, ecco la liturgia. Una volta la liturgia, la messa, era il momento in cui il prete consacrava l'ostia, poi si pregava davanti all'ostia. Tant'è vero che per fargliela al prete, se preghi, io ti prego, prego anch'io, dico rosario. Sì, per pregare dicevamo rosario. Seminario Treviso, facciamo una meditazione, primo punto all'inizio, secondo dopo la consacrazione, colloquio dopo la comunione. Cioè vuol dire che non muovono una preghiera per loro, la fede, eh? Sono un po' di fede me l'hanno data loro. ma adesso capiamo che non è la preghiera del prete, è la preghiera del popolo di Dio, prima di tutto è la preghiera di Gesù Cristo. È Gesù Cristo la preghiera. Se la preghiera è l'umanità che va a Dio, Gesù Cristo è l'umanità che va a Dio, perché è Dio che viene all'umanità. E allora non si va per assistere alla messa, come si diceva, eh? Si assiste se si va a teatro, per partecipare, per niente Gesù Cristo. Allora ecco, prima la parola di Dio che ci insegna come si fa a diventare come Gesù Cristo, che è il vero uomo perfetto. E Gesù Cristo è lì. E che cosa fa Gesù Cristo? Noi diciamo sempre che è morto, 3 giorni dopo risorto, 40 giorni dopo salito al cielo, 50 giorni dopo la Pentecoste, dallo Spirito Santo. Ma quando appare agli apostoli il giorno di Pasqua, dite ricevete lo Spirito Santo, no? Io sempre immaginate che Tommaso che ti pette e dice, Signore, se ti dà lo Spirito Santo oggi, cosa fa la Pentecoste? Pentecoste era il grande momento, San Giovanni, che scrive il Vangelo per ultimo e mette i puntini su gli, io lo leggo sempre così, a parte il fatto che i giudei, per noi i giudei sono gli ebrei, no? I giudei sono quelli della tribù di Giuda, loro che erano galilei, dice sempre, e i giudei volevano, perché loro erano galilei, sono i giudei che hanno Gesù per quelli della tribù di Giuda, lasciamo perdere. Quando dite che è morto, dite inclinato il capo, noi diciamo spirò, no, leggi il greco, inclinato il capo, trasmise lo spirito, vuol dire ha tirato l'ultimo respiro, ma ha cominciato a donare lo Spirito Santo, tanto è vero che quando gli altri hanno costato, uscirono sangue e acqua, chi vive lo attende, perché anche voi credete, è così importante. E dico il padre, come dal costato di Adamo dormiente, nata sposa Eva, così dal costato di Gesù dormiente sulla croce, nata la sposa, la Chiesa, acqua e sangue, battesimo e eucaristia. Ma che bello, ma non so bene dirlo adesso perché rompo un po', perché ho parlato ad Adamo, dovrei parlare anche di Eva, secondo il fatto come era nata lei dal costato di Adamo, da una costola di Adamo. Dopo tutte le volte che Adamo tornava a casa tardi la sera, andava a comprare le costole per vedere se c'era una casa. Beh, lasciamo perdere. Ora io dico, Gesù è presente nell'atteggiamento della morte, della preghiera e del dono dello Spirito Santo. E noi andiamo per unirci a Gesù, immergersi nello Spirito Santo. Che cosa fa lo Spirito Santo? È quello che dà l'amore, no? La comunione. Comunione non è. La comunione è il mezzo per far comunione tra i cristiani e per portare la comunione fuori. Io l'ho detto una volta che un prete che sapeva tante cose, ma ha criticato, ma l'ha detto anche Papa Benedetto, allora lo ripeto anch'io. Che quando si diceva ite missa est, non vuol dire la messa di inizio, c'è stato un po' di scompiglio, ma è finita, andate pure in pace. Ma missa est vuol dire è la missione. Siete venuti a caricarvi dell'amore e della solidarietà di Cristo, la missione di portarla nel mondo. E allora qui, ecco, ho già detto l'ultima costituzione Gaudium et Spes, dei Verbo. Sacrosanto principio, quello della liturgia, quella sulla Chiesa. Qualcuno dice, guardi che lo diciamo a Papa Benedetto che per lei tutte le religioni sono buone. No, non ho detto di questo. Dico che quello che conta è se uno crede, se uno si apre a Dio come l'ha conosciuto, e dico sempre quando guardo il divieto dei musulmani, mica che mi interessa il divieto dei musulmani, ma siccome loro sono tutti con la testa giù con il divieto su, dico, ma se quelli lo fanno sinceramente per andare a Dio come l'hanno conosciuto, non sanno che è per Gesù Cristo che sono salvi, ma se credono, e in Cristo sono salvi. Ma mica la Chiesa è più impegnativo che prima, perché prima noi facevamo essere nella Chiesa per salvarsi l'anima. Sapete come facevano al principio anche il buon Costantino, ve lo raccomando,
si battezzavano in punto di morte, così non possiamo fare di tutti i colori prima, poi sul battesimo a lei. No, no. E il Signore ci fa conoscere di più, ci unisce a Lui, perché noi aiutiamo l'umanità ad essere il regno di Dio, a credere in Dio come l'avete conosciuto e ad avere la solidarietà con gli altri. La pace nelle famiglie, nella società, nel mondo non è un impio per il cristiano, perché Cristo è venuto per dare gloria a Dio e pace in terra. La gloria a Dio nell'alto dei cieli, perché voi sapete come pensavano gli ebrei che fosse, che il mondo fosse una grande isola nel grande oceano, e poi intorno c'erano i colli eterni, sopra c'era il firmamento, e il primo era un po' rovinato, aveva dei buchi, infatti la sera si vedeva la luce di là, ecco. Oppure dove era un po' rotto l'acqua veniva a capinello, ma sopra c'era un altro, poi un altro, fino al settimo cielo, che era la cosa più perfetta che Dio avesse fatto. Gloria a Dio nell'alto dei cieli vuol dire che il mondo dà gloria a Dio, e noi siamo l'alto dei cieli, la cosa più perfetta. Nella misura in cui viviamo pienamente la nostra vita, diamo gloria a Dio, cioè guarda Dio che cosa che fa. Io credo che questa è l'educazione, no? L'impegno della propria vita, anche da trasmettere ai giovani che fanno. Perché soprattutto ad esempio noi ci lamentiamo che sono bulli, che fanno i furbi, e sia noi adulti che insegniamo che quello che conta è fare i furbi, poi ci lamentiamo di loro, fanno altro che copiare quello che fanno loro. Ecco, allora quella è la gloria di Dio nell'alto di te, è parte in terra, non come dicevamo una volta agli uomini di buona volontà e agli altri guerra, no, no, agli uomini che sono l'oggetto della buona volontà di Dio, agli uomini che Dio ama e Dio li ama tutti. Quello è il grande compito del cristiano, far vivere pienamente, seriamente la vita umana e aprirsi agli altri, essere portatori di pace. E la Chiesa allora dovrebbe essere il grande momento, e ringraziamo il Signore che ci ha messo nella Chiesa, perché è così che abbiamo potuto garantire, cioè accogliere la parola di Dio ad essere uniti a Gesù Cristo. E qui c'è la seconda rivoluzione copernicana. Perché una volta ci sembrava che la Chiesa sono i preti e i laici sono i beneficiari, no? Come una stazione di servizio, quando voi viaggiate con la macchina, se mi dà 30 euro di benzina, anche 50 ormai, mi guarda l'olio, mi mette anche il filtro, l'acqua, quanto fa, le lascia anche la mancia. E chi si è visto, c'è l'altra la benzina, ne fa portare la mancia. La Chiesa era un po' così, mi fa un battesimo, mi fa una prima comunione, mi fa una crisi, mi fa un matrimonio, ma ci vogliono sei incontri, ma mi sposo io, o sei incontri o niente. Direbbe San Francesco, tanto è bene che mi aspetto, che ogni pena mi è diretta, facciamo anche sei incontri, no? L'unica cosa che non ci richiede sempre una preparazione, che richiede sempre una preparazione, è il funerale. No? Ecco. Era quello lì. Mi fa, gli lascia anche l'offerta, guarda. La rivoluzione copernicana. E qui è vero, noi avevamo fatto, il documento era la Chiesa, la gerarchia, i fedeli. No? La Chiesa, il popolo di Dio. E la gerarchia. L'importante è il popolo di Dio, perché ognuno di noi, dicevamo ai nostri tempi, sacerdos alter Christus, cristianus alter Christus, ogni cristiano è un altro Cristo, profeta, cioè vuol dire deve far vedere come Dio vuole che si viva la vita. Chi è che può far vedere come Dio vuole che si viva una vita di matrimonio? Mica i preti, almeno per ora, no? Tocca gli sposi, far vedere come si fa a vivere bene una vita professionale. Profeti vuol dire far vedere con coraggio, con semplicità, ma con coerenza come il Signore vuole che si viva la vita umana. Sacerdoti, perché ognuno di noi è sacerdote, siccome lo dicevano i protestanti, loro lo dicevano, ognuno di noi è sacerdote, vuol dire santifica il mondo, se viviamo in grazia di Dio, chi è che santifica una casa? Mica il prete che viene a benedire per pasto, sommato lo stesso fate anche l'offerta,
magari capita come quel prete che era arrivato alla fine, c'era ancora una valletta di nati, era una cascina, e il segretario dice, ma lei dice che la benedizione passa i muri, passerà anche le valli, la benedica di qua. Ah sì, caro mio, sì, ma la benedizione va da qua là, ma sono le uova e i salami che non vengono da qua. Ecco, allora noi siamo tutti sacerdoti e siamo tutti re, pastori, portatori di unità e di pace. E allora il ministero, la gerarchia, è il servizio. Se io insegno non è per dire delle cose belle, che magari la gente non capisce. E noi siamo un po' abituati anche alle enticliche che bisogna poi masticarle perché sono difficili. Così c'era un mio amico vescovo in America Latina che quando scriveva una lettera pastorale faceva due edizioni, una scritta e una fumetti. E che metà della mia gente non sa leggere, almeno guardano le figure che le fa spiegare, no? Ecco, allora, il sacerdote non è per fare delle belle manifestazioni, sì, da quelle che guardano la televisione, ma è perché la gente nel partecipare alla liturgia davvero si trasforma in Gesù Cristo. E l'unità della Chiesa non è, come diceva la vecchia canzone dal Papa, ve la ricordate? Al tuo cenno, alla tua voce, un esercito all'altare. No, è la famiglia. Mettiamo insieme per imparare come si fa, diceva Giottonino Bello, la convivialità delle differenze. Le differenze fatte non per combattersi e dividere, ma per stare insieme. Questa è la grande esperienza della Chiesa. Un'esperienza difficile, eh? Una volta gli ordini raccontano ancora le barzellette tra domenicani, gesuiti, cappuccini, no? Che la gente faceva vivere i cappuccini. Adesso i nostri nipoti faranno le barzellette tra i movimenti, eh? Perché viene da dire, uno entra in un movimento, trova il cristianesimo, per lui quello è essere cristiano di serie A e tutti gli altri sono cristiani di serie B. Se non sono in nessun movimento, di serie C. Io credo che se mentre invece se il Signore in un movimento ci fa, si arricchisce, è perché noi lo trasmettiamo con gioia, con serenità agli altri. Per far crescere la Chiesa, così la Chiesa fa crescere il mondo. E io penso che adesso gli altri finisci, ormai si consumano tutti qui i registratori. Ecco, allora, se la grande educazione è l'educazione agli altri e l'educazione alla responsabilità personale, guardate il consiglio, parola di Dio, la tua vita è vero che sia Dio che ti sta pensando, amando e chiamando, è unirti a Gesù Cristo, conoscerlo sempre di più e che la liturgia sia il modo con cui ti medesimi in Lui. Per aprirti agli altri nella Chiesa, gli altri chiamati con te, ecco, a vivere, ad ascoltare insieme la parola di Dio, a partecipare insieme all'unione con Gesù Cristo, a volerci bene, anche se siamo diversi, per poter poi portare la solidarietà e la pace nel mondo. Ecco, aprirti agli altri nella Chiesa, aprirti agli altri nel mondo, con la carica della parola di Dio e con la carica dell'unione di Gesù Cristo. Ecco, ma tanto, siccome ho cominciato con due barzellette, devo finire con una. Per dire gli ordini religiosi, i nostri nipoti lo diranno dei movimenti. Allora si facevano vedere niente i cappuccini, ma dicono che c'era un convento dei domenicani che aveva il confine col convento dei cappuccini. E i domenicani avevano un grande melo che mandava le mele di là, i cappuccini le mangiavano, ma sono nostri, ma vengono di qua, più bisogna finire. Domani sera facciamo una sfida, chi vince manda le mele e gli altri, il nostro maestro, ma siamo 10 minuti alle 18 e domenicare non sono seduto, il loro maestro di teologia, e i cappuccini dicono, ma quello ha già vinto in partenza, non c'è andare. E il fratello di cucina dice, ma no, proprio, vado io, tu sei più fatto che nessuno. E tutti i modi, ma il domenicano lo guarda così, dice tu sì, scegli il modo, qui esci. E il domenicano comincia uno, e il cappuccino fa due, e il domenicano fa tre, e il cappuccino fa un punto. l'americano tira fuori la mela, e il cavolettino tira fuori il pezzo di pane. Ha vinto, dice l'americano, ma hai trovato un fatto così acuto? Io gli ho subito detto, sono solo io, e lui subito, sì, dice, ma credo dalla tua mano. E io ho chiesto, e lo Spirito Santo, la terza persona, lo mi ha detto quello là nella mia chiesa. E lui dice, ma c'è il peccato originale della mia. E lui mi ha detto, sì, ma c'è l'Eucaristia e il pane. E gli ha detto, ma come hai fatto questo? Ma hai trovato un fatto così di là. No, ma vero, hai visto come dice questi pianti in vita in uno? E io te ne pianto due. E io te ne pianto tre. E io ti do un pugno. Mangiando la mele te lo io, morto di fame, ti do anche il pane.